Bene, allora qualche dato, giusto così, perché adesso vedete lo schema, no? Cioè il criterio della continuità, il criterio della riforma e il criterio della rottura. Quello della riforma è quello del cambiamento che avviene camminando, procedendo nella storia. Quindi un'alternanza di continuità e cambiamento, ma che è richiesto dal cammino stesso della Chiesa. Per cui è il soggetto che è al centro, il soggetto ecclesiale che è al centro della riflessione. Bene, giusto qualche dato, giusto per mostrarvi, ecco. C'è per esempio, c'è interessante un bel libro di un gesuita, John Mulley, Che cosa è successo nel Vaticano II? È una storia pubblicata da Vita e Pensiero l'anno scorso, no, nel 2010, vabbè, l'anno scorso, nel 2010. Che cosa è successo nel Vaticano II? E lui dice quello che è fondamentale è individuare le situazioni in cui il cambiamento è opportuno nella Chiesa e gli argomenti con cui lo si può giustificare. Quindi è il criterio della riforma, sapendo che non è che sempre ci sono dei cambiamenti necessari, ma che lo stesso Concilio aveva affermato necessari, cioè proprio la necessità della riforma. Perché, veniamo un po' al contesto del Concilio, perché l'azione della vita, diciamo, l'azione dello spirito, la forza che alimenta il processo in cui siamo inseriti, mettiamoci sempre questa prospettiva evolutiva, no? Cioè, per riprendere i temi fondamentali, cioè che c'è la fede in Dio, questo implica, che c'è un'azione che contiene già la perfezione piena, c'è una verità profonda, che però non siamo noi, non è sulla terra, che non può essere espresso in un modo compiuto, ma solo a piccoli frammenti nella successione, no? Questo è il modello evolutivo. Allora, l'azione può essere accolta solo in modo parziale e tensionale, verso il compimento. Ricordate quella formula di Giovanni 16-14, cioè verrà lo Spirito, vi condurrà la verità tutta intera, no? Quindi la verità tutta intera è un traguardo e nel cammino ci possono emergere delle verità che prima non potevano essere accolte e che contraddicono certe modalità di pensiero. Questo non veniva riconosciuto prima, no? Quindi la modalità di vita che fioriscono nella comunità ecclesiale variano nel tempo e secondo la cultura, ma implicano soprattutto anche infedeltà ed errori. È questo che richiede poi dei cambiamenti. Quindi sono due, in questa prospettiva evolutiva, sono due le ragioni di cambiamento. Cioè, le novità che sono rese possibili dalle strutture culturali nuove e le infedeltà e gli errori commessi precedentemente. Adesso vi porterò qualche esempio proprio in questa prospettiva, presentando le diverse interpretazioni. Cioè, vi rendete conto, questo vale anche per oggi. Ma questo poi ciascuno di noi lo vive nella propria esistenza sempre, no? Dunque, già nella Lumen Gentium, per richiamare i testi del Concilio, nella Lumen Gentium, cioè la Costituzione dogmatica sulla Chiesa, il Concilio ha affermato al numero 8, la Chiesa che comprende nel suo seno i peccatori, santa insieme e sempre bisognosa di purificazione, incessantemente si applica alla penitenza e al suo rinnovamento. Quando dice incessantemente si applica, vuol dire si deve applicare, perché non sempre avviene questo, no? Però l'esigenza è proprio questa, di applicarsi continuamente alla penitenza, cioè alla conversione, no? penitenza, il termine traduce in italiano, il termine che è proprio conversione, è il suo rinnovamento. Il decreto, dunque il Concilio ha 4 costituzioni e 9 decreti e 3 dichiarazioni. Adesso è inutile fare tutte. In ogni modo, le costituzioni sono quelle più importanti, no? Sono 4, sulla liturgia, sulla rivelazione, sulla Chiesa e quella pastorale, la Gaudium Spes, Chiesa e mondo, no? Le 4 costituzioni. Poi ci sono 9 decreti che riguardano, i decreti riguardano le diverse situazioni della Chiesa, le università, i seminari, l'educazione, le missioni, i preti e così via, no? Diversi i decreti. E poi c'è la dichiarazione sull'ecumenismo, sulla libertà religiosa e sul dialogo interreligioso, no? Il dialogo interreligioso, no? Bene, allora, il decreto sull'ecumenismo ha richiamato la maggiore fedeltà alla Chiesa come ragione prima del rinnovamento e motivo di perenne riforma. E dice così: ogni rinnovamento della Chiesa consiste essenzialmente nella cresciuta fedeltà alla sua vocazione. La Chiesa pellegrinante, vedete l'immagine del cammino, no? La Chiesa pellegrinante è chiamata da Cristo stesso a questa continua riforma. La parola utilizzata al Concilio, che il Papa ha ripreso poi in quel discorso del 22 dicembre 2005. La Chiesa peregrinante è chiamata da Cristo stesso a questa continua riforma di cui essa stessa, in quanto istituzione umana terrena, ha sempre bisogno, in modo che se alcune cose, sia nei costumi, sia che nella disciplina ecclesiastica e anche nel modo di esporre la dottrina, sono state, secondo le circostanze di fatti e di tempo, osservate meno accuratamente, siano in tempo opportuno rimesse nel giusto e debito ordine. Vedete i due aspetti del cammino, cioè le novità che emergono perché le strutture nuove consentono l'emergenza e la correzione di errori e infedeltà del passato. Lo ripeto, questo è il decreto sull'ecumenismo numero 6. Ogni rinnovamento della Chiesa consiste, il titolo latino è Unitatis Redintegratio, no? UR, Unitatis Redintegratio. Dunque allora, ogni rinnovamento della Chiesa consiste nella cresciuta fedeltà alla sua vocazione. La Chiesa peregrinante è chiamata da Cristo stesso a questa continua riforma di cui essa stessa, in quanto istituzione umana e terrena, ha sempre bisogno, in modo che se alcune cose, sia nei costumi che nella disciplina ecclesiastica e anche nel modo di esporre la dottrina, sono state osservate meno accuratamente, siano in tempo opportuno rimesse nel giusto e debito ordine. Questa è la riforma, vedete? Il gesuita americano John Courtney Murray, che è uno di quelli che ha lottato di più, gli era stato proibito di scrivere prima del Concilio, di scrivere su questi problemi della libertà di coscienza. Si vede che gli americani erano molto sensibili a queste problematiche, no? Come anche sono stati poi resistenti i vescovi americani a proibire, quando parlavano della bomba atomica, intervenire là, perché ad ogni modo, riguardo a questo punto della libertà religiosa, dice che lo sviluppo della dottrina, diceva appunto questo teologo americano gesuita, lo sviluppo della dottrina è il problema di fondo dei problemi conciliari, perché allora c'era proprio questa resistenza ad ammettere la novità dell'espressione dottrinale. E quindi, e così anche Garrone, il cardinale Garrone, allora era arcivescovo di Tolosa, diceva che la Chiesa, fatta di esseri umani, non esita né a confessare di aver errato, né a dirsi dispiaciuta di ciò. E questo è, allora sembrava una cosa, dopo sono state fermate più volte, Giovanni Paolo II ha fatto nel 2000 appunto un momento molto significativo della domanda di perdono degli errori commessi nel passato. Ma anche Paolo VI, nel discorso di apertura della seconda sessione, sosteneva che la Chiesa ha bisogno di riformarsi, di correggersi, di sforzarsi di riportare se stessa a quella conformità col suo divino modello che costituisce il suo fondamentale dovere. Il rinnovamento, pertanto, a cui mira il Concilio, non è un sovvertimento della vita presente della Chiesa, ovvero una rottura con la sua tradizione, perché questa era l'accusa che facevano appunto i lefebriani, la rottura con la sua tradizione, in ciò che essa è essenziale ed venerabile, ma piuttosto un omaggio a tale tradizione, nell'atto stesso che la vuole spogliare d'ogni caduca e difettosa manifestazione per renderla genuina e feconda. Quindi vedete, insistono di più, allora insistevano di più in quel tempo, sulla correzione degli errori, delle insufficienze, delle deficienze del passato. E oggi io credo che occorre anche sottolineare fortemente la novità che lo spirito può far emergere in determinate circostanze culturali. Vabbè, credo possa essere sufficiente. Voglio solo ricordare che recentemente, un professore di Bologna ha un laico, che però non è del gruppo che ha scritto la storia, anche se è uno storico, c'è Canti, c'è Morini, si chiama, dunque vediamo subito che arrivo qua, ecco, Enrico Morini ha scritto un articolo interessante in cui sostiene, lui è specialista della storia dell'Oriente e quindi dei rapporti della Chiesa con l'Oriente, è un altro del gruppo, non è del gruppo di Alberigo, però è ugualmente discepolo di Dossetti, quindi si ispira, è di formazione storica, lui come formazione. Allora, Enrico Morini sostiene questo, che il Concilio Vaticano II, in alcuni aspetti, la critica che gli hanno fatto è che lui ha assolutizzato questi aspetti, cioè ha parlato in generale, ma per alcuni aspetti ha ragione, cioè in alcuni aspetti il Concilio Vaticano II ha ripreso la tradizione del primo millennio, cioè lui dice il primo millennio è il millennio in cui la Chiesa è unita ancora, c'erano state sì eresie, c'erano state alcune, ma fondamentalmente tutte le chiese, cioè la Chiesa orientale e la Chiesa occidentale, la Chiesa latina, costituivano ancora un'unità. C'erano tradizioni diverse nei riti, nelle cose, ma questo non inficiava l'unità, perché l'unità della Chiesa fin dall'inizio era un'unità pluriforme, come sapete, no? Quindi le comunità avevano le loro caratteristiche, le loro cose. Con il secondo millennio certamente c'è stata una divergenza, a parte la scomunica del 1054, per cui c'è stata proprio una divisione anche giuridica, ma di per sé c'è stata un'accentuazione delle caratteristiche. La Chiesa latina si è organizzata in un modo molto molto più centralizzato, mentre l'Oriente ha mantenuto la dislocazione di diversi patriarcati e quindi di diverse caratteristiche, no? Mentre la Chiesa occidentale ha unificato tutte le sue strutture, avuto, in questo senso ha avuto anche oggi, per esempio, ha una potenza particolare proprio per questa unità realizzata. Ma in questa unificazione ci sono stati poi dei cambiamenti profondi anche da un punto di vista non solo di organizzazione ma anche dottrinale. Tutti i concili che si sono sviluppati nel secondo millennio sono concili cattolici, cioè della Chiesa latina, che ha anche, delle espressioni della Chiesa orientale cattolica, ma insomma è, prevalentemente è la Chiesa latina, e quindi, o meno, la Chiesa occidentale, che è centrata sulla, sul Papa e sulla struttura appunto che si è data di unità profonda. Allora, Enrico Morini dice che questo aveva condotto ad una interpretazione della vita ecclesiale che contraddiceva con l'interpretazione ecclesiale delle chiese orientali, che erano molto più sinodali, di comunione, e molto meno centralizzate e gerarchiche, in questo senso del... Allora dice, Enrico Morini dice, che il Concilio Vaticano II ha rappresentato una ripresa dell'ecclesiologia del primo millennio, quando la Chiesa, e in questo senso ha introdotto dei cambiamenti profondi proprio collegandosi al primo millennio. Questo alcuni dicono anche per la liturgia. Guardate, per il fenomeno del, adesso non è che possiamo affrontare tutto, ma il fenomeno del, il cambiamento della liturgia era sorto ed si era sviluppato proprio con il richiamo al primo millennio e quindi a quelle tradizioni che avevano, e in fondo vedete anche, pigliate per esempio il canone secondo che spesso noi recitiamo nell'Eucaristia, che si richiamava al canone di Ippolito, quindi siamo nei primi secoli, terzo secolo. Quindi, quindi mentre per esempio le feriali, perché si oppongono al cambiamento liturgico? Perché si richiamano al Concilio di Trento, che è l'espressione chiara della Chiesa occidentale, appunto perché il Concilio di Trento ha introdotto cambiamenti profondi, ma proprio nella polemica con i protestanti e cosa, tutta la problematica occidentale. Allora Enrico Morini sostiene. Il Concilio Vaticano II ha introdotto novità, ma richiamandoci al Vaticano I, richiamandoci al primo millennio. Quindi è una continuità più profonda. Capite? Quindi utilizzi il criterio della continuità, ma storico, proprio nel senso storico, non della riforma. Vedete le accentuazioni diverse. Questo Enrico Morini è attuale, eccetera, insegna attualmente, ed è esperto appunto soprattutto di teologia orientale e del rapporto con le chiese orientali, è un laico. Allora alcuni però hanno reagito a queste. C'è un fondo di verità in questo discorso di Enrico Morini. C'è un fondo di verità. Però c'è l'altro aspetto, perché neppure il primo millennio è assoluto. Perché richiamarsi al primo millennio cosa vuol dire? Certo, il ritorno alle fonti, questo alla Chiesa Unita, ma nel frattempo la storia è anche stata storia di fedeltà allo Spirito, di accoglienza dell'azione di Dio, quindi non è da dire che tutto ciò che è sorto dopo non ha valore né significato. Certo, allora occorre coniugare insieme, per questo io credo che il criterio della riforma che il Papa utilizza sia molto più esatto, conduca a delle conclusioni molto più significative. Bene, vedo che il tempo passa veloce, io sono rimasto un po' indietro. Allora concludiamo questo secondo punto, poi veniamo qualcosa al terzo, perché sennò... Dunque, permettete che veda l'ora, perché vede già, vabbè. Allora, concludiamo questo, richiamiamo il discorso, allora, velocemente. Il criterio della continuità viene utilizzato in sensi diversi, in modi diversi. E le previali lo utilizzano come criterio fondamentale, per cui dove non c'è continuità dottrinale, non c'è verità. Allora, Alcuni richiamano il criterio della continuità in rapporto al primo millennio. Per cui dice quello che corrisponde, e costoro dicono che il Vaticano II si è richiamato, e per molti aspetti è vero, al primo millennio. Altri il criterio della novità, perché esaltano l'azione dello Spirito, e dice il Vaticano II vale per la novità che ha introdotto, perché l'ha fatto sotto l'azione dello Spirito. E questi, allora, quelli che utilizzano questo criterio in senso positivo, esalto nel Vaticano II proprio per quegli aspetti in cui ha innovato e ha introdotto cose nuove. I lefebriani e gli altri, secondo questo criterio, rifiutano ciò che risulta di nuovo, che emerge. Il criterio della riforma evita queste divergenze e anche queste unilateralità. È il criterio della riforma, perché riconosce la necessità della riforma per due motivi fondamentali. Primo, la correzione degli errori e delle deficienze che nella storia possono essere introdotte. Secondo, l'azione dello Spirito che in certe circostanze riesce a far fiorire qualità nuove all'interno della storia ecclesiale e il cammino verso la verità tutta intera. Ecco, allora vedete quindi che io credo che il criterio della riforma è un criterio da utilizzare appunto proprio perché riesce a far accettare, questo è anche il discorso che hanno fatto con gli lefebriani. Voi sapete che hanno mandato un documento ai lefebriani proprio per, ancora il segreto, non si sa cosa ci sia scritto, sembra che loro, meglio, stanno discutendo perché non lo vogliono firmare. In ogni caso, io credo che il documento appunto insisterà su questa necessità di accogliere le novità come espressione dell'azione dello Spirito. Poi vedremo adesso, perché certamente prima o poi saranno pubblicate queste, perché non è che devono stare, però adesso le stanno esaminando, quindi è qualcosa che è ancora in corso nella vita della Chiesa, no? Proprio perché è la decisione che devono prendere se vogliono restare staccati dalla Chiesa, che per loro è un problema, perché per loro il Papa era tutto, quindi tanto è vero che alcuni poi sostengono che adesso c'è la sede vacante, quindi che non esiste il Papa, cioè, che non esiste ancora, perché non è legittimo, ma questa è una frangia, perché per loro la struttura è tale, ecclesiale, così importante, che si trovano a combattere contro il modo con cui pensano la Chiesa loro stessi. Dicevi?
No, credo. Chi è questo Papa che parla di riforma? Ratzinger o Giovanni Paolo
II? No, Ratzinger, che utilizza questa forma. Sì, nel discorso, in quel discorso, ha introdotto il criterio, cioè ha utilizzato quel criterio, ma richiamandosi al Concilio, il criterio della riforma. Il Papa attuale non parla né di rottura né di continuità, ma di riforma nella continuità del cammino della Chiesa. È il cammino che continua, ma non è la dottrina, non è il pensiero, perché ci sono dei cambiamenti profondi. Quindi. Allora, l'ultimo punto, velocemente, adesso poi, giusto per avviarci, poi ci saranno altre occasioni, oppure no, ci pensate voi, ma però io voglio richiamare alcuni punti che hanno avuto incidenza notevole proprio nel cambiamento. E non vengo a quei punti fondamentali di cui abbiamo già parlato altre volte, come quello appunto della libertà religiosa o quello dell'ecumenismo, ma voglio proprio fermarmi all'interno del dialogo interreligioso, no? Ne abbiamo già parlato, quindi questo, che sono i tre punti che sono più osteggiati dai tradizionalisti. I punti più osteggiati sono la libertà religiosa, di dare gli stessi diritti a tutte le religioni nello Stato, mentre prima era solo la verità che aveva diritto. Per cui la Chiesa Cattolica, che si riteneva nella verità, allora e c'era appunto, vabbè, adesso non entriamo. Allora, quindi la libertà religiosa. Il dialogo ecumenico, quindi l'ecumenismo all'interno delle chiese cristiane, e il dialogo interreligioso. Sono i tre punti su cui i tradizionalisti combattono maggiormente, non vogliono correre. Ma io invece voglio mettere adesso in luce alcuni altri cambiamenti profondi che sono stati introdotti proprio all'interno delle stesse impostazioni dottrinali e disciplinari precedenti. Così velocemente. Primo, la Chiesa con il popolo di Dio e comunione. La Chiesa, voi sapete che l'impostazione che era stata data alla Costituzione sulla Chiesa da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede, allora il Santo Ufficio, era un'impostazione di tipo gerarchico, sì, fondata fondamentalmente già sulla metafora del corpo di Cristo. Che è un'immagine biblica, ma è un'immagine, è una metà. Mentre il Concilio ha introdotto, proprio dopo, successivamente, ha introdotto il capitolo secondo, il primo suo mistero della Chiesa, il capitolo secondo, il popolo di Dio. Cioè la categoria del popolo di Dio, che è una categoria biblica, sì, ma che è fondata precisamente su tutta la storia dell'alleanza, cioè sul modo come il popolo ebraico e poi dopo i discepoli di Gesù hanno interpretato la loro storia come l'emergenza dell'azione di Dio che affidava una missione per tutti i popoli. Dopo il discorso del dialogo interreligioso ha spostato l'accento e ne abbiamo parlato più volte. Però questo che è importante della categoria è che consente di superare l'interpretazione giuridica piramidale della Chiesa, come se la verità piovesse dall'alto. O la disciplina fosse determinata da coloro a cui viene affidato il compito, mentre con la categoria del popolo di Dio il dato fondamentale è la vita ecclesiale di tutti, in quanto cioè l'azione di Dio si esprime nella vita di coloro che accolgono la sua presenza, che vivono la sua attesa, che diffondono e esprimono efficacemente il suo amore, cioè che vivono la vita teologale ovunque, degli sposati, dei celibi, degli operai, cioè è la vita di coloro che accolgono l'azione di Dio, che costituisce l'ambito dell'emergenza della verità, del bene, cioè di tutto ciò che rende significativa la missione ecclesiale nel mondo. In questa prospettiva c'è la possibilità poi di riconoscere i doni che altri hanno, perché l'azione di Dio è universale, non è solo all'interno della Chiesa. Ecco, e questo è quello che disturba di più appunto i tradizionalisti, anche in quell'articolo che vi ho citato prima della rivista Divinitas di questo laico Paolo Lucci, che fa questa riflessione, lui dice sempre sì, è la Chiesa che è unica e vera, e quindi non ci può riconoscere che gli altri gli stessi diritti, quindi il senso del dialogo non è per accogliere i doni che altri hanno, ma per condurre all'unità, condurre all'ovire e così via, cioè quelle formule che sono tradizionali, che conosciamo bene. Mentre la categoria del popolo di Dio dà la consapevolezza del cammino storico in cui siamo inseriti, un popolo pellegrinante, siamo appunto all'interno della storia in cammino per giungere ad un traguardo, accogliendo i doni di vita che altri sono riusciti ad esprimere, che hanno accolto, che hanno fatto fiorire nella loro vita. E quindi, attenti, quindi, per cui il dialogo in questa prospettiva diventa una delle componenti essenziali della missione ecclesiale, come già abbiamo visto altre volte. E questo il Concilio non lo dice, ma i documenti poi successivi, proprio nella linea avviata dal Concilio, hanno affermato. Questo riguardo alla Chiesa, adesso non mi fermo di più ad analizzare, ma capite perché allora la categoria della comunione ha acquistato un significato che aveva perduto, che è una categoria biblica, la coinonia, per cui ciò che determina l'appartenenza ecclesiale è la partecipazione comune ai beni della grazia, cioè all'azione di Dio. Questo è il vincolo. Per cui ogni volta che noi ci incontriamo, che preghiamo insieme, cioè, noi abbiamo la consapevolezza di scambiarci doni di vita perché siamo insieme con i figli di Dio. Secondo piccolo aggiunta, poi finisco perché sennò, è l'idea della rivelazione come storia, cioè che la rivelazione non è una comunicazione di verità da parte di Dio a qualcuno, perché la verità emerge dalla vita, dalle esperienze di vita, dalla storia. Per cui il Concilio Vaticano II ha definito la rivelazione al numero 2 della Costituzione sulla rivelazione, la Dei Verbum, ha definito la rivelazione come un'economia di eventi accompagnati da parole, cioè è una serie di esperienze, di storie, attraverso i quali noi cogliamo quella forza della vita che alimenta il nostro processo e che in noi poi si esprime in convinzioni, in offerte di doni ai fratelli e così via. Quando invece si accentuava l'aspetto dottrinale, e quindi era comunicazione di idee trasmesse da Dio a qualcuno, per cui bisognava ascoltare questo qualcuno che ha ricevuto da Dio. Quindi, vedete, in questo senso c'è un vero capovolgimento, perché tutti coloro che vivono l'esperienza di fede in modo autentico sono in grado di far risuonare la parola della verità, e che poi si impone se viene accolta appunto perché dopo c'è la sensibilità, che quando una verità emerge gli altri la colgono e la esprimono, no? Cioè capiscono che c'è un, come nella scienza, quando una verità emerge viene poi riconosciuta e accolta da tutti, no? Quindi è un cammino che si compie nel tempo e nella storia. Credo che possa essere l'ultimo piccolo accenno a questo, è l'importanza che ha avuto la Costituzione pastorale soprattutto per il dialogo con la scienza e con l'accoglienza dei modelli della modernità, cioè dei modelli culturali della modernità. Sono dei punti straordinari questi, per questo i lefebriani considerano la Gaudium et Spes come un documento acerbo, immaturo e non autorevole, mentre è uno dei documenti più aperti in questo, al cammino futuro. Certo, proprio per questo motivo non ha elementi conclusivi, perché apre delle piste, apre delle strade, ma soprattutto tiene conto appunto del valore dell'esperienza storica e del linguaggio con cui anche le verità di fede sono formulate. Vedi, io mi fermo qui perché altrimenti vi stanco troppo, già vi ho stancato. Adesso abbiamo un momento così di confronto, dato che sì, credo che è inutile fare, perché sono già le 11:15, l'ora, mezz'oretta, tre quarti d'ora, così facciamo un po' di confronto e poi ci incontriamo insieme. Allora, a voi la parola. È bene che chi parla viene qui al microfono.
vieni, sì.